Modem.
Le 31 janvier, à 23h heure de Londres, à minuit heure de Paris et heure du continent,
Brexit ormai alle porte.
Le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne après, comme vous le savez, plus de 3 ans et demi de tergiversation.
It ensures that we depart from the EU on the 31st of January, and at that point Brexit will be done. It will be over. This is the time when we move on.
A country leaving that twice liberated us, twice given its blood to liberate Europe. I can only say we will miss you.
We are never coming back, and the rest, frankly, is detail.
Nella copertina di Nicola Lyond, voci del premier britannico Boris Johnson e dal Parlamento europeo 2 giorni fa a Bruxelles, in cui gli eurodeputati hanno pure intonato un canto scozzese d'addio. È stato quello l'ultimo dibattito sulla Brexit, almeno per il momento, in casa europea, tra chi ha affermato ci mancherete e chi invece dice non ritorneremo mai più, il resto è solo un dettaglio. Tutto questo dopo un tiro alla fune durato 3 anni e mezzo, da quel giugno del 2016 in cui il 52% dei britannici votò in favore del Leave, l'uscita dall'UE. Oggi è dunque il B-Day, il giorno della Brexit. Dopo 47 anni di spesso sofferta coabitazione, la Gran Bretagna sta per lasciare l'Unione Europea. Il conto alla rovescia è ormai lanciato. Il divorzio tra Londra e Bruxelles scatterà questa notte alle 23 ora britannica, la mezzanotte da noi in Svizzera. Da domani Gran Bretagna e Unione Europea inizieranno a percorrere 2 strade diverse, ma parecchio resta ancora da fare e da capire nella definizione di questo nuovo percorso. All'inizio di marzo inizierà un nuovo negoziato per stabilire i rapporti futuri tra i due blocchi, trattative da concludere, così vuole soprattutto Londra, entro il 31 dicembre di quest'anno. Bruxelles ha più volte ribadito che Londra non potrà beneficiare della libera circolazione dei capitali, delle merci e dei servizi se non accetterà la libera circolazione delle persone, la quarta libertà fondamentale della costruzione europea, tema che conosciamo anche noi e come in Svizzera. Buongiorno, buongiorno da Roberto Porta e da Paolo Dell'Oca alla regia del programma. Noi oggi, proprio perché tutto questo dovrà ancora essere negoziato, vogliamo concentrarci su un altro aspetto della Brexit per capire quanto davvero è unito il regno che tra poche ore lascerà l'Unione Europea. Questo perché al suo interno ribolle da tempo ormai una serie di spinte secessioniste in Scozia in particolare, ma anche in Irlanda del Nord. Ma cercheremo di capire anche come l'uscita della Gran Bretagna, membro a volte ribello ma comunque di primo piano dell'Unione Europea, possa in qualche modo intaccare l'impalcatura della stessa UE, la Brexit insomma come un campanello d'allarme per l'Unione Europea. Bruxelles dovrà ora dunque riuscire a guardare oltre questo smacco, perché in fondo le responsabilità di un addio non sono solitamente mai da una parte sola. Lo faremo con i nostri ospiti. Saluto Arianna Giovannini, professoressa alla De Montfort University di Leicester.
Buongiorno.
Buongiorno. Piers Ludloff, professore alla London School of Economics. Buongiorno anche lei.
Buongiorno.
E Dario Fabbri, caporedattore e analista della rivista di geopolitica Limes. In questa puntata vi proporremo anche 2 reportage di Paolo Dell'Oca dalla Scozia. Iniziamo però con un primo giro di domande con i nostri ospiti. Piers Ludloff, lei è specializzato in storia dell'Europa con un'attenzione anche al ruolo del Regno Unito nel vecchio continente. Tra poche ore la Brexit sarà, abbiamo detto, una realtà. Quanto unita o disunita, prima domanda generica, si presenta la Gran Bretagna a questo appuntamento?
Ma la divisione fondamentale di qui non è andata via, ma siamo in un periodo un po' strano, perché la divisione non è nascosta, ma è molto più evidente che lo era qualche mese fa. È un po' una situazione dove il governo vuole che Brexit, ha promesso che to get Brexit done, dunque di finirlo con il Brexit, e dunque nell'interesse del governo di un po' mostrare che la divisione è andata via E tra il popolo c'è quelli che volevano rimanere, hanno capito che hanno perso questo l'argomento e si sono per quella ragione zitti un po'. E anche tra quelli che leave, sì, ci sarà qualche festa questa sera, ma il sentimento è molto più verso un'idea che dobbiamo adesso tornarsi verso altri problemi e dobbiamo mettere dietro di noi questo argomento. Dunque la divisione rimane, non è andato via, ma c'è un sentimento di voler andare al di là di questa divisione.
Arianna Giovannini, professoressa, lo ricordo, all'Ester, con un'attenzione particolare alle dinamiche interne all'Inghilterra. Quanto è solo inglese questa Brexit, secondo lei?
Beh, sappiamo che guardando i risultati del referendum, sappiamo che la maggior parte dei voti a favore del Leave, quindi dell'uscita dall'Unione Europea, sono venuti dall'Inghilterra. C'è un po' un paradosso qui, perché se guardiamo all'interno dell'Inghilterra da dove vengono questi voti, notiamo che vengono dalle zone, diciamo, quelle che vengono chiamate left behind places, cioè dalle zone che hanno risentito di più della crisi economica, e che quindi paradossalmente soffriranno di più dagli effetti della Brexit. Perché queste zone hanno votato Brexit? Perché appunto sentono che la politica non risponde ai bisogni delle comunità locali. Quindi andando avanti, il primo ministro sicuramente dovrà far fronte anche a queste problematiche interne all'Inghilterra, per fare in modo che coloro che hanno votato per Brexit, insomma, continuino a sostenere il lavoro del governo, e questa non è una missione facile per niente.
Dario Fabbri, analista presso la rivista Limes, la Gran Bretagna se ne va, torna nel suo splendido isolamento, espressione che ci arriva dalla storia di questo regno. Dopo le elezioni dello scorso dicembre, il premier Boris Johnson gode di una confortevole maggioranza in Parlamento. Non è questa una carta sufficientemente forte anche per trovare le misure necessarie per tenere unito il paese, in particolare per quanto riguarda la spinta indipendentista scozzese? Dario Fabbri, è caduta la linea, abbiamo perso il nostro ospite. Vi propongo nel frattempo di ascoltare proprio dalla Scozia il primo reportage di Paolo Dell'Oca, che ci parla appunto delle rivendicazioni indipendentiste della Scozia e del loro rapporto con la Brexit oggi.
This train is for Glasgow Queen Street High Level.
Walking down the road today, still my yes badge on.
Direzione Glasgow, sede del Herald, uno dei più vecchi giornali al mondo, creato nel 1783. Al suo gruppo appartiene anche The National, molto più giovane perché ha visto la luce nel 2014 proprio per sostenere la campagna in favore dell'indipendenza. Ne parliamo con il suo cofondatore, Richard Walker.
In 2014, when we had the first independence referendum in Scotland.
Nel 2014, quando abbiamo avuto il primo referendum sull'indipendenza della Scozia, nessun giornale l'appoggiava. Molti erano contrari e a me sembrava strano che in un paese alle prese con un dibattito così importante per il suo futuro ci fosse una sola opinione. Ai tempi portai il Sunday Herald a schierarsi a favore e dopo il voto purtroppo negativo sull'indipendenza ho deciso di dare voce ai nostri sostenitori creando The National. È stata una scommessa rischiosa all'epoca, ma ha funzionato bene.
Siamo alla vigilia della Brexit. Questo passo rafforzerà ancora lo spirito indipendentistico in Scozia?
I think it will. I think it's starting to move in that direction. It's undeniable that Scotland voted to remain in Europe.
Credo di sì, ci stiamo muovendo in questa direzione. È fuori dubbio che la Scozia abbia votato per rimanere nell'UE e che continui a volerlo, malgrado il voltafaccia effettuato dal governo di Westminster, che così ci trascina fuori dall'Europa. Nel 2014 ci hanno mentito dicendo che il Regno Unito era una partnership alla pari fra i suoi membri. Ciò non corrisponde al vero, perché la nostra voce è completamente ignorata. La Scozia ha parlato e ha detto che vuole rimanere in Europa e Westminster ne ha una gran paura.
Nicola Sturgeon, sta cercando di far votare per una seconda volta gli scozzesi sull'indipendenza. Pensa che ci riuscirà?
I hope so. I think there are some severe problems there.
Lo spero. Ci sono alcuni grossi problemi, perché oltre ad impedirci di rimanere in Europa, Westminster rifiuta di accordarci una futura, sana e migliore Costituzione. Non vuole autorizzare un secondo referendum in Scozia, che potrebbe darci uno status internazionale. Adesso Nicola Sturgeon sta cercando il modo di strappare l'assenso per questo secondo voto, affermando che la posizione di Westminster è insostenibile perché fa resistenza nei confronti della democrazia. Lei vuole un secondo referendum entro la fine di quest'anno e sarà interessante sentire oggi qual è il suo piano per mettere pressione sul governo di Westminster.
To see what type of pressure she envisages putting in Westminster to achieve that aim.
Pensa che la Scozia sia pronta per l'indipendenza?
It's been ready for some time for independence, absolutely.
Credo lo sia da molto tempo. Nel 2014 sono stati avanzati diversi argomenti contro l'indipendenza, ragioni che si sono poi rivelate false, come la promessa di forgiare un nuovo tipo di unione, di tipo federale, con più poteri per la Scozia. Tutto questo non è chiaramente successo ed ora tutti hanno capito che saremo sempre messi in minoranza, soprattutto dagli inglesi. Credo che la Scozia e l'Inghilterra abbiano percorsi diversi, ma che, così come è messa ora l'Unione, verremo sempre bloccati. Credo che la gente se ne sia resa conto e dobbiamo convincerla che l'indipendenza costituisca una migliore alternativa. Credo che il movimento per il sì abbia la responsabilità di formulare una visione per il futuro della Scozia, per quale tipo di paese indipendente vuole essere. Il nostro paese è cambiato, siamo molto più accoglienti, meno provinciali rispetto agli inglesi, che hanno sbattuto la porta in faccia all'Europa. Noi vogliamo invece aprire le porte a chi vuole venire a vivere qui. La gente deve poter decidere se vuole continuare a soggiacere alle regole attuali imposte da altri o scegliere un'altra strada. E questo lo si deve fare attraverso un nuovo voto sull'indipendenza.
I think once we do that effectively, people would see the choice between that kind of country and the country that we're now forced to live in, and will definitely opt at the next opportunity to vote for independence.
Lascio la grande redazione multitestata del gruppo Herald per rientrare ad Edimburgo. Qui incontro Anthony Salamone, ricercatore ed analista politico, e rilancio la domanda sul futuro indipendentista della Scozia.
The first question is, does the majority of people want independence to happen?
Il primo punto è capire se la maggioranza delle persone vuole l'indipendenza. Al momento i fronti sono vicini, il 46-48% desidera l'indipendenza e il resto no. La seconda domanda, al di là della posizione sull'indipendenza, è: credi che debba tenersi un referendum? Un recente sondaggio suggerisce che il 60% dei cittadini crede che il Parlamento scozzese dovrebbe decidere se indire un secondo referendum al posto di quello di Londra. Se dunque forse esiste solo una leggera maggioranza a favore dell'indipendenza, ben più nutrita è la fazione di persone sostenitrice di un referendum a causa dell'incertezza della Brexit. C'è poi la politica scozzese, il nodo dello Stato indipendente. Il governo scozzese ha una serie di competenze su questioni interne, come l'educazione e il settore sanitario. Se invece parliamo di questioni internazionali, di difesa e di politica estera, la Scozia non gestisce i propri affari. Deve imparare ad affrontarli e a impegnarsi con l'Unione Europea su questo. C'è molto lavoro da fare per preparare non solo il governo, ma anche la società scozzese in vista dell'assunzione di maggiori responsabilità legate all'indipendenza.
Il rischio di fronte a questa situazione della Brexit è che il Parlamento scozzese e quello del Regno Unito vengano a scontrarsi?
Yes, I think that, you know, we have had and will continue to have a constitutional conflict between the different levels of politics.
Abbiamo avuto e continuiamo ad avere un conflitto istituzionale fra i diversi livelli politici, fra il Parlamento scozzese e quello britannico. Il primo, ad esempio, ha rifiutato il progetto di legge sull'uscita dell'Unione Europea assieme all'Assemblea Nazionale del Galles e a quella nordirlandese. In circostanze normali, se tre differenti parlamenti respingono qualcosa, quello britannico si fermerebbe e rifletterebbe invece di continuare a testa bassa. La Convenzione Costituzionale stabilita una ventina di anni fa è stata disattesa. Il Parlamento scozzese non è un'istituzione permanente. Potrebbe essere abolito da quello britannico perché non c'è una Costituzione scritta nel Regno Unito. Questa incertezza politica non è salutare.
So that degree of political uncertainty is not healthy.
La Scozia è pronta per l'indipendenza, abbiamo sentito nel reportage Dario Fabbri, lo ricordo, lei è caporedattore presso la rivista di geopolitica Limes, è d'accordo su questa forte spinta verso l'indipendenza della Scozia? Potrebbe capitare. Continuiamo a avere un problema con la telefonata con Dario Fabbri. Rivolgo la stessa domanda a Piers Ludloff. La Scozia è davvero pronta per l'indipendenza?
Penso che stiamo andando in questa direzione, ma in realtà non è così facile capire come succederebbe. Ci sono almeno due problemi grossissimi. La prima è che non sembra molto probabile che il governo britannico darà permissione alla Scozia di avere un secondo referendum nel tempo corto. Fra qualche anno potrebbe cambiare la situazione, ma adesso penso che è molto improbabile. A un livello questo probabilmente va a spingere i scozzesi a essere ancora più arrabbiati, ancora più malcontenti con la situazione e a tempo lungo rafforzerà la volontà di essere indipendente, ma senza questo ponte del referendum è molto difficile andare avanti. E poi c'è una seconda difficoltà molto fondamentale e un cambiamento molto fondamentale rispetto al referendum sull'indipendenza che c'è stato nel 2014. A quel momento la Scozia e l'Inghilterra erano membri dell'Unione Europea e dunque se la Scozia avesse votato per l'indipendenza non ci sarebbe stato un grande non ci sarebbe stato una frontiera dura tra l'Inghilterra e la Scozia anche se indipendenti, perché tutti e due sarebbero stati all'interno dell'Unione Europea. Adesso saremo in una situazione dove se la Scozia vota per l'indipendenza sarà né all'interno dell'Unione Europea né all'interno del Regno Unito e sarà per un periodo di tempo che potrebbe essere di parecchi anni.
Tante incognite dunque.
In un isolamento abbastanza totale. Dunque questo rende dunque siamo paradossalmente in una situazione dove penso che la Brexit rende più probabile l'indipendenza a medio termine, ma lo fa più difficile a avere in corto termine.
Come abbiamo sentito, un secondo referendum sull'indipendenza dovrà essere concesso da Londra. Arianna Giovannini, la Scozia può forzare la mano e decidere di organizzare un referendum anche senza il via libera del governo di Boris Johnson?
Beh, direi che questa è la grande domanda su cui dobbiamo mantenere l'attenzione. Proprio mercoledì il Parlamento scozzese ha votato a favore di una mozione per chiamare un secondo referendum sull'indipendenza, ma sappiamo che all'inizio di questo mese Boris Johnson si era già espresso contro l'idea di avere un secondo referendum. Quindi qui bisognerà guardare un attimo come si comporta Nicola Sturgeon. Al momento lei, come primo ministro scozzese, sembra molto determinata a continuare a spingere per la causa dell'indipendenza. Come reagirà a Londra? Anche qui bisogna guardare come l'atteggiamento del primo ministro. Boris Johnson si trova davanti a una situazione molto problematica, perché è chiaro che la Brexit, oltre ad avere aperto un dibattito molto profondo sul futuro della relazione con i paesi dell'Unione Europea, ha anche aperto una grande crisi costituzionale all'interno del Regno Unito. Il fatto stesso che la Scozia voglia votare una seconda volta per l'indipendenza dimostra che il Regno Unito sembra essere sempre meno unito e sembra appunto andare verso una potenziale frattura. E questa sarebbe un'eredità molto pesante per Boris Johnson.
Come abbiamo sentito nel reportage, tre parlamenti, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, hanno detto di no alla Brexit. Una domanda anche sulla questione irlandese, Dario Fabbri. L'Irlanda del Nord aveva detto no alla Brexit nella misura del 55% nel 2016. Quanto questo rifiuto, questo no alla Brexit, porta il timbro di chi mira ad una unica Repubblica irlandese unita sull'isola oggi divisa?
Mi auguro mi sentiate adesso.
Sì, adesso funziona.
Mi scuso per problemi che non dipendevano ovviamente da me. Sull'Irlanda del Nord, è evidente che parlare di Irlanda del Nord è sempre molto complesso, per alcune ragioni ovvie, perché c'è una divisione mascherata da ragioni religiose, che sono ovviamente strumento di questa divisione, tra chi si sente unito, per usare un gioco di parole, alla Gran Bretagna, al Regno Unito, e che invece sono i cattolici, hanno un'impostazione che invece li fa rivolgere verso Dublino. Queste divisioni si sono riverberate in maniera netta nell'interpretazione altrettanto strumentale del rapporto con la Brexit, e che inevitabilmente poi segneranno anche il futuro della regione da qui ai prossimi anni. Non è un caso che dopo che ci avevano raccontato per molti mesi che il problema fosse economico tra la Gran Bretagna e le istituzioni europee nel negoziato per l'uscita, che non poteva certo essere questo il problema, abbiamo poi scoperto che il vero punto di divisione nel trovare un accordo riguardava proprio l'Irlanda del Nord. Cioè siamo nell'intimo della strategia inglese, non britannica, non è un errore, è proprio inglese, cioè controllare l'accesso al mare d'Irlanda per evitare di essere attaccati da Occidente, così come controllare la Scozia per evitare di essere attaccati da Nord. Entrare in un intimo di strategia come questo significa essenzialmente stare in un ambito sacro, inviolabile, che vede i cattolici dell'Irlanda del Nord non esattamente partecipi di questo atteggiamento, e che nei prossimi anni avrà un suo sviluppo legato in maniera evidente anche questa alla crescita demografica dei cattolici. Secondo tutte le proiezioni, i cattolici che oggi sono pressoché a metà, rappresentano la metà della popolazione dell'Irlanda del Nord, diventeranno maggioranza.
Questo potrà permettere di chiedere un referendum sull'indipendenza, giusto? O sulla riunificazione dell'isola?
In forma teorica, esattamente sì, legato anche all'accordo del Venerdì Santo, dovrebbe consentire un referendum più o meno simbolico al riguardo. E anche questo, che non è uno sviluppo di domani, ma è certamente uno sviluppo molto concreto, dice granché di quali sono poi le prospettive in futuro per il Regno Unito. Il punto qual è, e concludo, non è mai stato il rapporto tra il Regno Unito e l'Europa. Il Regno Unito è un paese troppo importante per avere problemi di sopravvivenza legati al suo rapporto con l'Europa. Non ne ha bisogno a livello di decidere o meno se sopravvivere con l'Unione Europea o senza. Queste sono sciocchezze alle quali abbiamo assistito e che abbiamo ascoltato in questi anni. Il punto per il Regno Unito è sopravvivere a se stesso. Il discorso qui è molto diverso. Mi permetto di collegarmi alla questione scozzese, sulla quale non ho potuto rispondere in 20 secondi.
Prego, prego.
Gli scozzesi vivono una doppia beffa. Quando nel 2014 ci fu il referendum, furono minacciati ampiamente, più o meno dietro le quinte, dagli inglesi, in particolare dal governo britannico, che nel caso in cui fossero usciti dal Regno Unito, la Gran Bretagna avrebbe usato il potere di veto per non farli entrare nell'Unione Europea. E oggi si ritrovano fuori dall'Unione Europea dopo aver accettato più o meno le minacce del governo britannico, in una doppia beffa che è obiettivamente intollerabile sul piano dell'orgoglio per quanto riguarda gli scozzesi. Che poi questo si traduca direttamente con un'indipendenza o meno è difficilissimo da dire, ma il sentimento di difficoltà che attraversa la società scozzese è evidentissimo, e non è soltanto una questione d'orgoglio, parliamo di una questione sentimentale tramutata in doppia beffa. Anche per questo la situazione del Regno Unito da qui a 20 anni è obiettivamente una scommessa. Vedevo stamattina il Guardian, titola: è la scommessa più straordinaria in senso pericoloso dal loro punto di vista di una generazione. Noi di Limes scrivemmo proprio a giugno la scommessa degli inglesi. Ci fa piacere che questo nostro input sia trovi conferma anche nell'approccio di un quotidiano così prestigioso.
Ecco, oggi prenderà la parola anche la premier scozzese Nicola Sturgeon per spiegare ai suoi cittadini che tipo di futuro prevede per la Scozia. Torniamo appunto in Scozia con il secondo reportage che ci propone Paolo Dell'Oca. Questa volta diamo uno sguardo ai giovani e alla realtà economica scozzese. I feel by the wayside like everyone else.
In una delle tavole calde di Glasgow c'è un gruppo di studenti di architettura. I paesi di provenienza sono i più diversi. Butto la parola Brexit sul tavolo.
I'm Etta. I'm 24.
Mi chiamo Etta, ho 24 anni e credo che la maggior parte delle persone sia preoccupata per la Brexit perché è tutto incerto e poi bisogna fare domanda per la residenza nel Regno Unito se sei una studentessa europea. Ma se sei una studentessa internazionale è un po' diverso, credo. Mira lo sa meglio di me.
I would just say my main concern is just like whether we can get job opportunities here after Brexit.
Direi che la mia principale preoccupazione è proprio quella di sapere se possiamo avere opportunità di lavoro qui dopo la Brexit oppure no. Io vorrei finire il mio master e se vi fosse la possibilità rimarrei a lavorare.
I would probably want to stay here and find a job.
I'm less worried about Brexit, I guess.
Sono meno preoccupato per la Brexit, credo. Sono inglese, vengo dal sud. Devo dire che ero contrario alla Brexit, ma ora ho cambiato idea.
What made you change your mind?
Permettimi di farti ricambiare idea.
Molta gente non si sente connessa con Bruxelles. Non piace il fatto che un'unica entità gestisca più di 300 milioni di persone. È naturale sentirsi distanti. L'idea è che bisognerebbe delegare maggiormente. Penso che l'Unione Europea debba attuare delle riforme in questo senso. C'è poi la questione legata all'autorità, nel senso che ci impongono delle restrizioni e molta gente pensa che noi possiamo fare meglio.
Like we could do better.
Opposite. It's okay.
Siamo in totale disaccordo.
I'm not Scottish, so I didn't vote or anything.
Non sono scozzese, non ho votato. Questa è solo la mia idea. Mi ha influenzato mio ragazzo, probabilmente. Lui è scozzese.
Lasciamo la realtà studentesca per avvicinarci a quella del lavoro. Molti gli italiani presenti nel Regno Unito e fra loro Annalisa, ad Edimburgo, da un anno.
E Sonny, me la fai una pizza margherita, grazie.
Diciamo che sono venuta principalmente per poter cambiare vita, perché mi sono accorta che in Italia purtroppo non c'è futuro per noi. Magari si poteva trovare lavoro, ma non alle giuste condizioni. Quindi, come sappiamo, abbiamo un problema di lavoro in nero molto presente, quindi era un po' difficile pianificare qualcosa, pianificare un futuro, anche se uno vuole avere famiglia, vuole costruirsi appunto qualcosa, è abbastanza difficile, mentre qui le opportunità ci sono e ti danno la possibilità di poterlo fare. Al momento siamo tranquilli, anche perché sinceramente non c'è niente di ufficiale e certo, è una situazione abbastanza incerta per quello che sarà il nostro futuro, però sappiamo che in qualche modo siamo tutelati, almeno per chi già vive nel Regno Unito da qualche anno o comunque da un pochino, non dovrebbero esserci problemi per noi, siamo ben voluti, almeno per quanto riguarda la Scozia. Per chi vive nel Regno Unito da meno di 5 anni deve fare la richiesta del pre-settled status e alla scadenza di questi 5 anni deve richiedere di nuovo lo status e vedere se viene accettato. Mentre per chi vive qui da più di 5 anni c'è già lo status fisso e quindi praticamente è come se fosse una residenza fissa e non ci sarà nessun problema. Il rientro in Italia lo escludo proprio perché sono andata via perché non potevo più rimanere e quindi no, il mio futuro spero che sia qui o comunque male che vada in un altro paese, comunque sempre all'estero.
Se la Scozia con i suoi quasi 6 milioni di abitanti è un paese prospero, non mancano emarginazione e povertà, come testimoniano i numerosi mendicanti che si incontrano seduti per terra nelle strade di Edimburgo o Glasgow. La giornalista Kirsten Patterson si occupa principalmente di queste problematiche.
La Scozia è un paese molto ricco, ma all'interno del quale le risorse non sono uniformemente distribuite. E sappiamo che da quando è stata introdotta la politica di austerità a Westminster dopo la recessione, la povertà è peggiorata, qui sono aumentati i senza tetto, la povertà infantile, e così sono incrementati anche i tavolini magici. Abbiamo un quarto delle famiglie che sono in difficoltà, non hanno i soldi per pagare le loro case, e questo ha un impatto sulla loro salute, anche mentale. Quindi ci sono molte opportunità in Scozia, ma ci sono anche molti problemi che devono essere affrontati.
There's a lot of opportunity in Scotland, but there's also a lot of problems that need to be addressed. People are constantly talking about Brexit.
Le persone parlano costantemente della Brexit. Sono passati un paio d'anni da quando c'è stato il referendum. Ora siamo vicini al 31 gennaio e ancora davvero non sappiamo cosa succederà. Ma tutti gli indicatori mostrano che affetterà le nostre comunità rurali e remote, e dato che molte zone della Scozia non sono urbane, questo avrà un impatto sulla fornitura dei servizi e anche sulle donne o sulle persone anziane, coloro che hanno responsabilità genitoriali, ecco, su di loro. Insomma, dobbiamo pensare all'impatto sull'agricoltura, che è una parte importante della nostra economia, e dobbiamo riflettere alle abilità digitali, perché abbiamo lacune nelle competenze digitali.
Like digital skills, we have skills gaps.
Abbiamo sentito Scozia paese prospero, in particolare nelle zone urbane, paese che però soffre per diverse difficoltà economiche, in particolare nel mondo agricolo e della pesca. La povertà si fa sentire, questo vuol dire, Arianna Giovannini, che Boris Johnson ha dalla sua delle carte da giocare per convincere gli scozzesi ad abbandonare ogni progetto indipendentista. Basterebbe, si fa per dire, mandare soldi in Scozia.
In teoria sì, in pratica insomma bisogna, non penso che sia così semplice. Dobbiamo ricordarci che la Scozia ha un Parlamento devoluto con poteri sostanziali, che da quando è iniziato ad operare è diventato un punto di riferimento per i cittadini scozzesi. Sicuramente resta un grande divario tra zone urbane e rurali in Scozia, e sicuramente l'austerità ha avuto un impatto abbastanza forte in Scozia. Infatti, se guardiamo i voti del referendum, sono proprio le zone, soprattutto quelle in cui c'è più agricoltura, che si concentrano sulla pesca, che hanno votato a favore della Brexit in Scozia. Però se guardiamo ai risultati invece delle ultime elezioni regionali, vediamo che i conservatori hanno perso sostegno in Scozia, quindi quel collegamento tra diciamo l'impatto che Boris Johnson direttamente può avere in Scozia, secondo me è un pochino più problematico di così.
Parliamo ora di Unione Europea, ultimo capitolo di questa puntata, perché c'è chi tra i fautori del Brexit, ma anche tra i leader sovranisti in Europa, si augura che questo sia l'inizio della fine per l'Unione Europea, considerata antidemocratica e lontana dai bisogni reali dei cittadini. La Brexit ha fatto perdere credibilità all'Unione Europea, Piers Lutloff.
Ma penso nel corso termine abbastanza poco. Sì, è un shock, è un cambiamento. Abbiamo nella storia dell'Unione Europea abbiamo avuto molte situazioni nelle quali un paese vuole entrare o tanti paesi vogliono entrare, e dunque avere un paese che è stato lì da quasi un metà secolo andare via, questo è qualcosa di nuovo. Dunque,
È la prima partenza,
dunque è un momento di cambiamento abbastanza importante, ma non penso veramente che per il momento né la popolazione in generale in Europa né i leader politici hanno deciso che questo mostra che tutto deve cambiare o che dobbiamo adesso tutti ripensare l'intera storia, perché non è facile farlo, ma poi non, il bisogno non c'è. Ci sono dei crisi, ci sono dei problemi alla quale l'Unione Europea deve fare deve confrontare, ma questi non sono legati soltanto alla Brexit. Dunque non penso che cambia fondamentalmente la situazione.
Dario Fabbri, cosa deve o può cambiare dentro l'UE dopo questa Brexit? Ci vuole più federalismo, più competenze agli stati membri, più attenzione e vicinanza ai cittadini?
Difficile da dire. Partiamo, sai, io mi occupo di geopolitica. Geopolitica si concentra sulle costrizioni, non su ciò che si può fare, ma su ciò che si deve fare mediamente. Il federalismo oggi è semplicemente impossibile, quindi possiamo anche inserirlo tra gli obiettivi più o meno auspicabili per chi vuole un'Unione Europea più forte, ma è semplicemente impossibile da attuare in questa fase storica. Ed è evidente che la dipartita della Gran Bretagna, senza nasconderci, la Gran Bretagna è entrata sempre nell'Unione Europea inizialmente nella comunità economica con un entusiasmo molto tiepido, diciamo così, quindi di per sé non sarebbe questo il problema dell'Unione Europea, sebbene sul piano simbolico vedere un soggetto che se ne va, e soprattutto staremo a vedere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se scoprissimo anche che non implode e che rimane se stesso, più o meno se stesso, certo che questo per la retorica europeista sarebbe, senza nasconderci, un duro colpo, ma l'Unione Europea sconta e dovrà scontare nei prossimi anni un problema forse altrettanto grande o più grande di questi che abbiamo citato e tutti corretti, ovvero il ruolo degli Stati Uniti. L'integrazione europea fin dalla Guerra Fredda, quindi fin dalla comunità economica, addirittura ancora prima, dalla CECA in poi fino all'Unione Europea degli anni 90, l'integrazione europea è sempre stata fortemente sostenuta dagli Stati Uniti. Volessimo essere ancora più chiari e più corretti, è sempre stata imposta, almeno nella fase iniziale, ai paesi europei, soprattutto nel blocco occidentale durante la Guerra Fredda, dagli Stati Uniti. Oggi l'atteggiamento americano verso questa integrazione è molto negativo, da diversi anni a questa parte, per ragioni difficili adesso da elencare tutte quante, ma semplificandole, perché gli Stati Uniti si fidano meno del ruolo della Germania all'interno dell'Unione Europea, questo nei prossimi anni non cambierà e questo creerà notevolissimi problemi all'integrazione europea, non soltanto perché manca il federatore di una volta, cioè gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono molto capaci ad intercettare nei paesi della periferia, tra cui ad esempio l'Italia, un sentimento contrario all'Unione Europea ed utilizzarlo a proprio favore. Da ultimissimo, non nascondiamoci e concludo, si va tranne miracoli verso una recessione globale semplicemente per questioni di ciclo capitalistico. L'Unione Europea, abbiamo visto che nell'ultima crisi economica, che in alcuni casi è diventata declino, non se l'è cavata benissimo, quindi siamo nel bel tempo e già le cose sono messe discretamente male. Adesso che arrivasse il brutto tempo, in bocca al lupo.
Dunque, tanti interrogativi aperti in questo ultimo giorno europeo della Gran Bretagna. Siamo in conclusione. Io ringrazio i nostri ospiti e Roberto Rossinelli alla regia tecnica del programma. Modem torna lunedì. Da Roberto Porta l'augurio di buon proseguimento di ascolto.